I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
A tutti voi un cordiale ben trovati. Ancora una volta siamo insieme per rivivere i momenti più significativi della settimana di Papa Francesco, gli incontri, le udienze e i discorsi. Naturalmente apriremo con l'udienza generale di quest'oggi, ma parleremo anche di altro, del gesto di carità e del Papa e di alcune udienze particolari e significative. Allora, iniziamo come sempre con l'udienza generale di oggi, dedicata ancora una volta alla misericordia. Il Papa ha parlato anche molto del tema dei migranti e diversi altri argomenti. Ascoltiamolo.
Parlando della misericordia divina, abbiamo più volte evocato la figura del padre di famiglia che ama i suoi figli, li aiuta, se ne prende cura, li perdona e come padre li educa e li corregge quando sbagliano, favorendo la loro crescita nel bene. È così che viene presentato Dio nel primo capitolo del profeta Isaia, in cui il Signore, come padre affettuoso ma anche attento e severo, si rivolge ad Israele accusandolo di infedeltà e corruzione per riportarlo sulla via della giustizia. Inizia così il nostro testo. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Dio, mediante il profeta, parla al popolo con l'amarezza di un padre deluso. Ha fatto crescere i suoi figli, ed ora loro si sono ribellati contro di lui. Persino gli animali sono fedeli al loro padrone, riconoscono la mano che li nutre. Il popolo invece non riconosce più Dio, si rifiuta di comprendere. Pur ferito, Dio lascia parlare l'amore e si appella alla coscienza di questi figli degeneri perché si ravvedano e si lascino di nuovo amare. Ma questo è quello che fa Dio, Viene al nostro incontro perché noi ci lasciamo amare da Lui. È il cuore di nostro Dio. La relazione padre-figlio, a cui spesso i profeti fanno riferimento per parlare del rapporto dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, si è snaturata. La missione educativa dei genitori mira a farli crescere nella libertà, a renderli responsabili, capaci di compiere opere di bene per sé e per gli altri. Invece, a causa del peccato, la libertà diventa pretesa di autonomia, pretesa di orgoglio, e l'orgoglio porta alla contrapposizione e all'illusione della autosufficienza. Ecco allora che Dio richiama il suo popolo. Avete sbagliato strada. Richiama. Affettuosamente e amaramente dice il mio popolo. Dio mai rinnega noi. noi siamo il suo popolo, il più cattivo, degli uomini, la più cattiva delle donne, i più cattivi dei popoli sono suoi figli. E questo è Dio, mai, mai rinnega noi. Sempre dice figlio, viene. E questo è l'amore del nostro Padre e questa è la misericordia di Dio. Avere un Padre così ci dà speranza, ci dà fiducia. Questa appartenenza dovrebbe essere vissuta nella fiducia e nell'obbedienza, con la consapevolezza che tutto è dono che viene dall'amore del Padre. E invece ecco la vanità, la stoltezza e l'idolatria. Perciò ora il profeta si rivolge direttamente a questo popolo con parole severe per aiutarlo a capire la gravità della sua colpa. Guai, gente peccatrice, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. La conseguenza del peccato è uno stato di sofferenza di cui subisce le conseguenze anche il paese, devastato e reso come un deserto, al punto che Sion, cioè Gerusalemme, diventa inabitabile. Dove c'è il rifiuto di Dio, della sua paternità, non c'è più vita possibile. L'esistenza perde le sue radici. Tutto appare pervertito e annientato. Tuttavia anche questo momento doloroso è in vista dalla salvezza. La prova è data perché il popolo possa sperimentare l'amarezza di chi abbandona Dio e quindi confrontarsi con il vuoto desolante di una scelta di morte. La sofferenza, conseguenza inevitabile di una decisione autodistruttiva, deve far riflettere il peccatore per aprirlo alla conversione e al perdono. E questo è il cammino della misericordia divina. Dio non ci tratta secondo le nostre colpe. La punizione diventa lo strumento per provocare a riflettere. Si comprende così che Dio perdona il suo popolo, fa grazia e non distrugge tutto, ma lascia aperta sempre la porta della speranza. La salvezza implica la decisione di ascoltare e lasciarsi convertire, ma rimane sempre dono gratuito. Il Signore, quindi, nella sua misericordia, indica una strada che non è quella dei sacrifici rituali, ma piuttosto della giustizia. Il culto viene criticato non perché è inutile in se stesso, ma perché invece di esprimere la conversione pretende di sostituirla e diventa così ricerca della propria giustizia, creando l'innegabile convinzione che siano i sacrifici a salvare, non la misericordia divina che perdona il peccato. Per capirla bene, quando uno è ammalato va dal medico, quando uno si sente peccatore va dal Signore. Ma se invece di andare dal medico va dallo stregone, non guarisce. E tante volte preferiamo andare per strade sbagliate, cercando una giustificazione, una giustizia, una pace che ci viene regalata come dono dal proprio Signore, se no andiamo sulla strada e cerchiamo Lui. Dio, dice il profeta Isaia, non gradisce il sangue di tori e di agnelli, soprattutto se l'offerta è fatta con mani sporche del sangue dei fratelli. Ma io penso qui, penso a alcuni benefattori della Chiesa che vengono con l'offerta e prende per la Chiesa, e questa offerta è frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente: per favore, portati indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi. Ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio. È necessario avvicinarsi a Dio con mani purificate, evitando il male e praticando il bene e la giustizia. Che bello come finisce il profeta: cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Pensate a tanti, tanti profughi che sbarcano in Europa e non sanno dove andare. Allora, dice il Signore, i peccati, anche se fossero scarlatti, diventeranno bianchi come la neve. Questo è il miracolo dell'amore di Dio. E candidi come la lana, e il popolo potrà nutrirsi dei beni della terra e vivere della pace. E questo è il miracolo del perdono di Dio. Il perdono che Dio, come Padre, vuole donare al suo popolo. La misericordia di Dio è offerta a tutti. E queste parole del profeta valgono anche oggi per tutti noi, chiamati a vivere come figli di Dio. Grazie.
Dopo questa profonda meditazione sulla misericordia, torniamo a domenica scorsa, l'appuntamento consueto con l'Angelus di mezzogiorno del Papa per la preghiera mariana, appunto in Piazza San Pietro, e ce ne parla Roberta Gisotti.
I profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane sono sempre presenti nella mia preghiera, ha confidato Francesco, chiedendo a tutte le nazioni di collaborare con la Grecia e gli altri paesi che in prima linea stanno prestando loro un generoso soccorso.
Una risposta corale può essere efficace e distribuire equamente i pesci. Per questo occorre puntare con decisione e senza riserve sui negoziati.
Il pensiero di Francesco è andato poi alle speranze riposte nella cessazione delle ostilità in Siria.
Invito tutti a pregare affinché questo spiraglio possa dare sollievo alla popolazione sofferente.
E ancora il Papa ha espresso vicinanza al popolo delle isole Figi, duramente colpito da un devastante ciclone la scorsa settimana. Se ogni giorno, osservato Francesco, le cronache riportano notizie brutte, omicidi, incidenti, catastrofi, non dobbiamo cadere nella mentalità superstiziosa di attribuire a Dio la responsabilità di fatti tragici e pensare che le vittime abbiano meritato il suo castigo.
Dio non permette le tragedie per punire le colpe.
Incontro di grande significato ecumenico per Papa Francesco, che ha ricevuto il patriarca etiope. Un incontro lungo che ha permesso al Papa anche di parlare di molti argomenti. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
La chiave dell'unità fra le chiese sta nell'ecumenismo dei martiri. È un concetto chiave del suo magistero che Papa Francesco ripete al cospetto del patriarca Abuna Matthias I, capo di una popolosa comunità cristiana, quella Tewahedo etiopica, facente parte della famiglia delle chiese ortodosse orientali. E proprio a questa antica chiesa, legata a Roma da rapporti di grande cordialità, che Francesco riconosce il merito di una fedeltà al Vangelo pagata con un alto prezzo di sangue.
Ancora oggi siete testimoni di una violenza devastante contro i cristiani e contro le altre minoranze in Medio Oriente e in alcune parti dell'Africa. Non possiamo esimerci dal domandare ancora una volta a coloro che reggono le sorti politiche e economiche del mondo di promuovere una coesistenza pacifica basata sul rispetto reciproco e sulla riconciliazione, sul mutuo perdono e sulla solidarietà.
In quella fedeltà fino al sacrificio più estremo, il Papa ravvisa l'elemento unificante più sacro, che in certo modo annulla le divisioni che la storia dell'ecumenismo lungo i secoli ha partorito.
Nello stesso modo in cui lo spargimento del sangue dei martiri è diventato il seme dei nuovi cristiani, nella Chiesa primitiva, oggi il sangue di così tanti martiri appartenenti a tutte le chiese diventa seme dell'unità dei cristiani. I martiri e i santi di tutte le tradizioni ecclesiali sono già una cosa sola in Cristo. I loro nomi sono scritti nell'unico martirologio della Chiesa di Dio. L'ecumenismo dei martiri è un invito rivolto a noi che è adesso a percorrere insieme il cammino verso una unità sempre più piena.
Sul piano del dialogo teologico con la Chiesa ortodossa etiopica, Francesco ricorda la strada intrapresa dai suoi predecessori con gli incontri del 93 e del 2009 di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI con il precedente patriarca Abuna Paulos, incontri grazie ai quali, sostiene il Papa, è stato possibile instaurare e accrescere un intenso dialogo teologico già dal 2004.
Abbiamo scoperto che abbiamo quasi tutto in comune. Una sola fede, un solo battesimo, un solo Signore e Salvatore Gesù Cristo. Siamo uniti in virtù del battesimo che ci ha incorporati nell'unico corpo di Cristo. Siamo uniti grazie ai vari elementi comuni delle nostre ricche tradizioni monastiche e pratiche liturgiche. Siamo fratelli e sorelle in Cristo. Come è stato più volte osservato, ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide.
Francesco elenca i grandi sforzi che l'Etiopia sta compiendo per migliorare le condizioni di vita della popolazione, fondandola, dice, sullo Stato di diritto e sul rispetto del ruolo delle donne. Non dimentica il problema della mancanza di acqua, con le sue gravi ripercussioni sociali ed economiche, e poi conclude con l'auspicio che si apra tra le due chiese un nuovo tempo di fraterna amicizia.
Siamo consapevoli che la storia ha lasciato un fardello di dolorosi malintesi e di diffidenza, per il quale chiediamo il perdono e la guarigione di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri, invocando la protezione dei martiri e dei santi su tutti i fedeli affidati alle nostre cure pastorali. Che lo Spirito Santo continui a illuminarci e a guidarci verso la concordia e la pace, alimentando in noi la speranza del giorno in cui, con l'aiuto di Dio, saremo uniti intorno all'altare del sacrificio di Cristo nella pienezza della comunione eucaristica.
Giubileo della Misericordia per diverse categorie sociali, tra l'altro anche per la Confindustria, un incontro di due giorni che si è concluso con l'udienza da Papa Francesco, e ce ne parla Alessandro De Carolis.
Il pensiero sociale di Francesco è ben noto. L'Evangeli Gaudium e la Laudato Si sono le sponde fra le quali Francesco procede per rivolgersi alle migliaia di grandi e piccoli imprenditori che riempiono l'aula Paolo VI.
Al centro di ogni impresa vi sia dunque l'uomo, non quello astratto, ideale, teorico, ma quello concreto con i suoi sogni, le sue necessità, le sue speranze, le sue fatiche.
E queste speranze e queste fatiche hanno una faccia, afferma Francesco, quella delle famiglie, la faccia degli anziani, troppo spesso scartati come inutili e improduttivi, la faccia dei giovani e di tutti quei potenziali lavoratori prigionieri della precarietà.
La vostra via maestra sia sempre la giustizia, che rifiuta le scorciatoie delle raccomandazioni e dei favoritismi.
Gesto di misericordia del mese di febbraio, il Papa si è recato al CEIS, il centro di recupero per ex tossicodipendenti, e ascoltiamo un po' qual è stata l'emozione nel ricevere questa visita. Giada Aquilino.
Sono rimasti ovviamente meravigliati di questa figura bianca che è scesa dalla macchina quando ha varcato il cancello, nessuno sapeva niente, e quindi c'è stato un incontro veramente molto molto toccante, fatto anche di risate ma anche di discorsi profondi e seri. C'è stato uno scambio tra i nostri ragazzi e il Santo Padre, dove ha portato veramente la misericordia in questo centro che da anni si occupa del recupero per tossicodipendenti.
C'è stato un gesto particolare, qualcosa che l'ha colpita?
Sì, si è messo a mangiare la pizza insieme ai ragazzi.
Cosa ha detto il Papa ai ragazzi?
Ci sono state delle domande sulla fede, sul Vangelo, i motivi perché una persona dopo un periodo di sofferenza poi può risorgere. Il Papa ha portato ovviamente il suo messaggio di fede, di coraggio per questi ragazzi che stanno veramente passando un momento difficile della loro vita, ma che comunque è un momento di rinascita.
Un grazie particolare il Papa l'ha voluto rivolgere anche ai carabinieri italiani. Anche questo un'occasione di incontro per il Giubileo, un momento particolarmente festoso, e di questo incontro ci parla Roberta Gisotti.
La vostra presenza sul territorio, ha sottolineato il Papa, rivolto ai 150 carabinieri accompagnati dal comandante generale dell'arma, diventa tramite della concreta solidarietà dell'intera comunità, specie verso le persone svantaggiate che possono trovare un prezioso aiuto nelle loro difficoltà.
Si tratta di un'attività che richiede professionalità e senso di responsabilità, come anche attenzione alle persone, molte delle quali sono anziane, continua pazienza e disponibilità verso tutti.
L'anno santo della misericordia, che apre a tutti la possibilità di essere rinnovati, riflettendo nel comportamento e nelle attività quotidiane una purificazione interiore, sia, auspicato Francesco, anche per i carabinieri un'occasione propizia di verifica personale e comunitaria sulle opere di misericordia realizzate, memori dell'insegnamento evangelico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me.
Questo insegnamento di Gesù sia di guida anche a voi, responsabili della tutela dell'ordine pubblico, e vi aiuti ad essere in ogni circostanza promotori di solidarietà.
Vi sia sempre presente, ha concluso il Papa, che ogni persona è amata da Dio, è sua creatura e merita accoglienza e rispetto.
E prima di concludere vi ricordo che da oggi è in libreria Osate Sognare, è il volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana che riunisce le omelie e i discorsi pronunciati dal Papa nel suo viaggio in Messico che si è svolto tra il 12 e il 18 febbraio, ne abbiamo parlato. Il primo contributo del testo è il videomessaggio che il Papa ha pronunciato il 7 febbraio del 2016. In cui si definisce missionario della misericordia e della pace e spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere il Messico come viaggio. Seguono naturalmente il saluto ai giornalisti durante il volo Roma-Lavana, le parole pronunciate durante l'incontro con il patriarca di Mosca a Cuba e naturalmente poi tutti i discorsi pronunciati in occasione degli i vari incontri e delle celebrazioni che si sono svolti in Messico. Quindi un appuntamento importante anche per ricordare questo viaggio di cui abbiamo parlato. E con questo vi saluto, a risentirci la prossima settimana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.